Radio Emilia Romagna. Racconti d'autore. La città della Potta e dintorni. Chi dice Motta dice Potta. In Vacca d'un cane, Francesco Guccini rievoca con un certo malumore la sua giovinezza in quella che chiama la città della Motta, secondo un etimo etrusco che rimanda a tomba o terrapieno. Io invece preferisco chiamarla la città della Potta, ma andiamo con ordine. La Potta, non sapevo neanche che esistesse. Ci sarò passato sotto chissà quante volte da ragazzo, costeggiando il Duomo lungo calle dei Campionesi, per poi tagliare Piazza Grande quasi in linea retta verso via Albinelli e il mercato coperto, con il suo rassicurante odore di pesce e di formaggio. Eppure niente. Non mi sono mai accorto di quella donna scosciata che allarga le ginocchia sulla piazza dall'alto del tetto e mostra là, puntini puntini, al posteggio dell'ACI. Come scrive Alberto Arbasino in Fratelli d'Italia, commentando, cosa deve essere stato di incredibile il cristianesimo medievale in questa regione? Ma in quei primi anni 60 il progresso avanza incessante e rischia di soffocare il passato. Un fracasso pazzesco, rimbombante. Scavalchiamo i tubi e i cavi e i marmi crollanti per toccare da vicino almeno Caino e la sua bastonata. Pare quasi di sentirlo, Caino, mentre cala il randello su quel tipino a modo di Abele, gridando «Adesso ti do quelle di Sandrone, piccolo ruffiano, che non sei altro!» Come se Viligelmo fosse un antenato del burattinaio Giulio Preti e le storie della Genesi, nella loro terragna drammaticità, preludessero a tutte le farse con bastonatura finale, mentre l'Italia del boom si fa strada fra grovigli di tubi e di cavi e sulla via Emilia sfrecciano ancora le rosse di Maranello, incuranti dei futuri divieti di circolazione. E intanto la Potta, impassibile, se ne sta a guardare dall'alto. La mia prima nozione della parola potta, quella della cosa, sarebbe giunta in vistoso ritardo rispetto a qualsiasi parametro accettabile, risale alla lettura preadolescenziale della Secchia rapita di Tassoni nei Classici del ridere dell'editore Formigini. Era uno dei non moltissimi libri di famiglia che mi aveva attratto per via delle belle illustrazioni eroicomiche e per la fama di Alessandro Tassoni, come poeta della risata grassa e scollacciata. Quasi un libro proibito, dunque, dove si diceva pane al pane e pene al pene. Ecco, infatti, all'ottava dodicesima del canto primo, il soprannome affibbiato al podestà dei modenesi. Scriveano i modenesi abbreviato pottà per podestà sulle tabelle, onde per scherno i bolognesi a lotta l'avean tra lor conominato il potta. Penso d'aver riso alla parola stramba, senza naturalmente intenderne il significato di organo sessuale femminile. Eppure, Arbasino si sbagliava. No, signora mia, non è un'antonomasia della F, puntini puntini, con o senza i puntini, ma un ermafrodito a gambe aperte, ciò che l'antefissa mostra a chi solo si ricordi di alzare la testa da Piazza Grande verso la linea di gronda del Duomo, quando passa più o meno all'altezza del negozio Benetton, che da qualche anno ha sostituito l'antica merceria Preti. Per compenso l'emozione chi non ha mai sognato di provare, sia chi ha capito tutto e tutto sa per professione, e da un orgasmo scrivere a fischiare. Sconciata da un'archibugiata, pare d'un soldato del marchese Rangoni, la Potta di Modena mostra adesso una voragine al posto degli zebedei. Si tratta in ogni caso di una copia, l'originale, d'un colore marrone scuro, stranissimo. È conservato al Museo Lapidario del Duomo. ma che sia vero o falso, poco importa. Quel lei lui o lui lei, trionfante e sconciato, che ci provoca e ride dall'alto, resta comunque un bel enigma annidato proprio nel cuore della città, sotto l'ala protettrice dell'antica cattedrale. Un romanzo di pietra, a sua volta, difficile da leggere. Ci voleva l'occhio di un poeta straniero per farlo, quello del fiammingo, ma ormai naturalizzato, Jean Robet, che in presentazione del Duomo di Modena, Book, editore, 2002, mette in versi motivi e figure del grande monumento, dai bassorilievi biblici di Villigelmo, al pontile con ambone, alle meraviglie della Porta della Pescheria, dove alla vicenda dei mesi si mescolano le storie di Artù e del Roman de Renard. Salta, saltella, Renardo Volpone, il lupo isengrino. Per Maria sono struzzi galletti che trasportano. Un cane le zampe dei galli sono levate alte. Sopra la barella portano una faina che si finge morta. Vengono in mente le parole di Georg Steiner in Grammatiche della creazione, Garzanti, Milano, 2003. La poesia, la statua, il ritratto, la navata narrano e ospitano una vera presenza. La suggestione del messaggio cristiano e la dottrina della transustanziazione sacramentale suggestionano prepotentemente le icone, pittoriche, scultoree o verbali, dell'immaginazione occidentale, dice ancora Steiner. La cosa immaginata è un'icona, una finzione veridica. Anche la potta è a suo modo una vera presenza, una finzione veridica e blasfema che regna su tutto quel gran medioevo fantastico a cui appartengono tanto Renardo, la volpe e i cavalieri di Artù, quanto le sirene, i draghi e le chimere della Bianca Cattedrale. Ma attorno al Duomo s'annida anche una città sognata da Kafka, una piccola Praga magica che mescola il suo singolare bestiario umano ai mostri gotici e potteschi. Basta guardare certe persone dai grugni tamugni che s'aggirano il lunedì mattina in Piazza Grande, è giorno di mercato, le loro teste quadre come di reggiani, o di celti cui il cielo sia caduto sulla testa, sembrano schiacciate o deformate dal peso di una colonna romanica. Senza saperlo, sono tutte comparse del processo di Kafka. La folgorazione viene da Walter Benjamin, che precisamente scrive, Opere complete, volume 4, in Audi, Torino, 2002. Il processo contro Joseph K. si svolge in uno scenario da vita quotidiana, in cortili interni, sale d'aspetto, eccetera, in luoghi sempre diversi e inaspettati, nei quali l'accusato, più che recarsi, si perde. Così un giorno si trova in una soffitta. I matronei sono pieni di gente che si accalca per seguire l'udienza. Si sono preparati ad una lunga seduta, ma non è facile resistere là, in alto. Il soffitto, che in Kafka è quasi sempre basso, li opprime e li soffoca, tanto che si sono portati dei cuscini da interporre tra la testa e il soffitto. Ma questa è proprio l'immagine a noi ben nota del capitello a forma di smorfia delle colonne di numerose chiese medioevali. A quale processo sono inconsapevolmente chiamati a presenziare quei passanti curvi sotto il cielo basso e nebbioso della Porta di Modena? Quale peso invisibile di colpa grava sui loro spiriti ventruti? Se davvero i telamoni e le cariatidi viventi di Piazza Grande esprimono nella loro schiacciatura il senso di una radicale deformazione dell'esistenza, quale Benjamin intuisce nelle comparse del processo, questo sarà davvero come in Kafka il riflesso d'un futuro sgomentevole? Oppure si tratta di un demone del passato che la finta bonomia del carattere locale ha tenuto a bada dietro la maschera grottesca e burattinesca di Sandrone? La città della Potta e i suoi abitanti rimangono un enigma, in grado di spaesare anche chi crede di conoscerli bene. Nel Sosia di Providence, Dia Basis, Reggio Emilia, 2002, Alberto Bertoni ha espresso bene, tra autobiografia e romanzo critico, questo senso di estraniazione in un luogo noto. Raccontando la sua esperienza di coscritto presso l'Accademia Militare, ecco che sente rivivere l'angoscia di non uscire mai più da quel castello kafkiano. Il fatto di essere nella nostra città era sì positivo su un piano generale, ma negativo in quanto amplificatore continuo di kafkianità. Sentirsi ogni giorno un po' evasi e un po' clandestini per le strade di Modena era in effetti non poco paradossale. È una sensazione che, senza frequentare l'Accademia Militare, ho avuto modo di provare anch'io. A me succede quando passo per il mercato coperto. Da qualche anno è stato rinnovato. Quando capito in città, ogni volta che posso ci faccio un salto. Mi immergo nei suoi odori conosciuti, fra il vociare dei negozianti e dei clienti. Vedo adagio una folla di massaie e donne in carriera, pensionati e professionisti che, come i lottatori descritti da Slowski nel Punteggio d'Amburgo, combattono ad armi pari, messa da parte ogni artificiosa diseguaglianza sociale, per guadagnare il primo posto davanti al banco della verdura o a quello dei salumi. E lì, davvero, vince il migliore. Forse per questo quasi mai mi fermo a comprare qualcosa. Giro attorno al bambino color verde rame della fontana e sbuco dal lato opposto per dirigermi verso il parco e il viale della stazione piccola. Mi lascio ben presto alle spalle la struttura del mercato, con il suo tetto a vetrate delimitate da arcate color grigio ferro. Solo a questo punto mi sento fuori da quello strano medioevo di cui parlava Arbasino. Come se l'uscita posteriore del mercato, dalla parte di via Canalino e della chiesa di San Bartolomeo, fosse una specie di Stargate, una soglia temporale capace di sottrarmi al magnetismo della grande cattedrale romanica e dei mostri gotici che la abitano, sirene bicaudate, draghi, grifoni, leoni alati. E soprattutto quella botta inquietante che a Jonathan Cates, odierno viaggiatore inglese patito della Via Emilia, richiama alla mente un antico simbolo celtico di fertilità, come annota nel suo Bay Dacre Italian Journey, Picador, London, 1991. Nothing else but a variation on that age-old Celtic fertility symbol, known as a Scylla Nagig. Puttana mitologica o ermafrodito alchemico, incubo kafkiano oppure retaggio dell'orfano celta. Qualunque interpretazione si dia della potta, una cosa appare certa, resta una faccenda poco cristiana. Che cosa ci sta a fare lì da secoli, aggrappata ai marmi di una cattedrale? Se il Duomo è un poema di pietra, la potta è il fulmine in clausola che ne spiazza il senso. Per questo il suo mistero non ha ancora smesso di interrogarci.